Bene, e un brevissimo riassunto della puntata precedente sulle regole del discernimento. A cosa serve il discernimento? Ecco, serve per educarsi alla libertà, dai condizionamenti, in modo da essere uomini, coscienti e responsabili di quel che si fa. Se no, invece di agire, siamo agitati dalle varie pulsioni senza sapere né da dove veniamo né dove andiamo, e siamo i migliori clienti degli spot e della società e dei consumi. Consumiamo le nostre sensazioni e siamo consumati da quelle senza mai vivere ciò per cui siamo fatti. E siamo fatti per la felicità. E la felicità dipende dai modelli che prendi, e quando hai preso il modello devi vedere se è giusto o se è sbagliato. Lo vedi dall'esperienza. E le regole servono per capire, ancora prima delle azioni, se le tue azioni sono giuste o sbagliate, presumibilmente, perché devi valutare prima di agire. Prima di tuffarti, dicevo, nella piscina, è bene valutare se c'è dentro l'acqua. È meglio. Dopo è già valutato bene, di sicuro. E poi la prima regola, quando vai di male in peggio, è che il nemico ti adesca con piaceri illusori. Sai che sono illusori perché quando hai fatto il male non mantiene la promessa. Come Adamo e Eva, quel frutto bello, buono e desiderabile, poi invece hanno visto che era brutto, cattivo e deprecabile. Quando facciamo il male non siamo mai soddisfatti. E allora c'è la tentazione di farne ulteriore a catena, come la droga, e si dipende, e diventa la schiavitù del male, dicendo ma stavolta no, ma poi vedrai l'altra volta sì. E quando cerchiamo il male, Dio ci educa col rimorso, che non è i sensi di colpa, cioè dice guarda che hai fatto male, escine. Quando cerchi il bene cambia il gioco, il nemico ti si oppone, e Dio invece ti blocca perché tu non vado avanti. E Dio invece ti sblocca, ti dà fiducia e coraggio perché tu vada avanti. Poi abbiamo visto il linguaggio fondamentale di Dio, che è la consolazione. Dio parla con la gioia. Quando cerchi il bene, quando cerchi il male con rimorso, quando cerchi il bene sempre con la gioia. E il nemico, quando tu cerchi il male, ti parla col piacere apparente, quando cerchi il bene ti parla con la tristezza, la noia, la desolazione, l'abbandono, no? E quindi abbiamo visto queste regole. È importante essere coscienti di questo linguaggio fondamentale per sapere se viene da Dio, lo accolgo. Se viene dal nemico, lo licenzio, o almeno ne prendo coscienza, che mi fa male. E adesso vediamo in concreto la prima delle regole di cosa bisogna fare. Sono la quinta, la sesta, la settima e l'ottava. Cosa bisogna fare quando sono desolato, cioè quando sono sotto l'influsso della tristezza, della noia, e che tutto va a rovescio, tenendo presente una cosa: che se hai deciso il bene, da chi ti viene la desolazione, la noia, la tristezza? Da chi viene?
Dal male.
Se tu vuoi il bene, subito il male ti si oppone. Quindi è buon segno che sia così. Quindi non preoccupatevi. Come Gesù, dopo la decisione del battesimo, è stato tentato, chiaro. Se tu sei tentato di fare il male, vuol dire che vuoi fare il bene. Se tu fai il pistolero di professione e sei tentato di smettere, non è una tentazione. È un'ispirazione positiva. E adesso leggiamo la regola quinta che avete scritto. La regola qui che è più leggibile. Se nella desolazione, questa è la sesta, quando sei desolato non fare mai mutamenti, resta saldo nei propositi che il giorno precedente a tale desolazione che avevi, o nella decisione in cui eri nella precedente consolazione. Infatti, mentre nella consolazione ti guida di più lo spirito buono, nella desolazione ti guida lo spirito cattivo, con i consigli del quale non puoi imbroccare nessuna strada giusta. Allora, la prima cosa da fare nella desolazione è cosa non fare. Non cambiare decisione. Se tu stai andando in montagna su un sentiero che hai visto che porta dove vuoi andare e viene la nebbia, non cambi sentiero. Quindi non prendere mai nessuna decisione quando sei turbato. È sempre sbagliato. E noi normalmente prendiamo sempre le decisioni quando siamo agitati. Sono arrabbiato, allora decido di intervenire. Sono pieno di paura, decido di fuggire. Cioè dipendo sempre dal sentimento immediato ed è sempre sbagliato perché è dettato dalla paura. E allora la prima cosa, per esempio, se tu ti metti a pregare, hai stabilito l'ora migliore del giorno, quella in cui sei libero, normalmente in quell'ora lì ti capiterà di non aver voglia di pregare. No? Proprio in quella lì. E ti verrà in mente una cosa urgentissima da fare subito, solo in quel momento. Tant'è vero che quando io ho bisogno di avere un'ispirazione che non mi viene per trovare qualcosa, cosa faccio? Cioè, mi metto a pregare un momento e subito mi distrago e mi viene in mente la cosa. Cioè, perché tu non preghi, fa di tutto per disturbarti, supponi. Non so se è chiaro. Però c'è una cosa ancora prima da capire. Che il male lo facciamo noi quando pensiamo, appunto, c'è la tentazione, quindi ho sbagliato tutto. No. La prima cosa che facciamo, sono tentato, ho preso una risoluzione giusta, sono tentato, quindi ho sbagliato. No, è segno che è giusta. E quindi devi pagare, decidere di smettere di fumare, è giusto. Ed è semplicissimo decidere. Poi l'esecuzione, sei tentato di fare il contrario. Quindi, allora la prima cosa è sapere cosa non fare. Non fare esattamente ciò che ti viene in mente in quel momento. Fai quel che hai deciso di fare. E allora diventi libero dalle se no sei una banteruola esposta alle variazioni dei minimi venti che vengono e non andrai mai da nessuna parte. Ho deciso di studiare, preparo l'esame e lo faccio e lo preparo. Basta. Ho deciso di divertirmi quel giorno perché ne ho bisogno, lo faccio anche se quel giorno non ho voglia. So se è chiaro. Ed è molto importante perché altrimenti noi non combineremo mai nulla, perché se voglio il bene il male mi si oppone e quindi non faccio il bene. Sempre. Quindi ricordatevi, la tentazione c'è, bene, non seguirla, basta. Si va avanti per la propria strada. E esempi sono infiniti. Ricordate Israele quando è uscito dall'Egitto? Dice, ma come si stava bene con le cipolle d'Egitto? E c'era anche la carne, c'era questo, c'era quest'altro. Cioè, quando tu vuoi andare avanti, il nemico ti fa ricordare i piaceri passati, che poi non era un gran piacere perché era la schiavitù, e ti fa temere, adesso qui dove siamo, nel deserto, andremo a morire tutti, chissà cosa capiterà. Cioè, ti dà tutte le insicurezze. Bene, hai preso la decisione, falla e vedrai che sarai contento. E guardate questa regola molto elementare e così fondamentale che è la prima regola di comportamento. Se hai preso una decisione giusta, portala avanti. Perché è chiaro, ti si oppone subito infiniti motivi per non farla, se è giusta. Perché il nemico ti si oppone, la pigrizia pure. Non porto esempi perché non conoscete tutti. No? Quindi vi fate una regola di vita, hai voglia o non hai voglia, lo fai. Se lo hai ragionevole, e allora ti accorgerai che alla fine anche le difficoltà ti fanno crescere, perché cominci a non dipendere dalle difficoltà, ma fai ciò che hai determinato tu. E diventi una persona libera dai condizionamenti. Va bene, questa molto semplice è importante.
Il cosa... una cosa, c'era il Papa che qualche settimana fa ha detto una cosa che può essere un po' collegata, dicendo: solitamente la prima, quando mi è capitato di dover prendere delle scelte, la prima scelta che mi capitava in mente solitamente era sbagliata.
Sì. Anche, sì, devi ponderare bene da dove viene. ma se scegli nella desolazione e nella paura è sempre sbagliata.
Sì.
Adesso vediamo la sesta. Cosa fare? Se non devo cambiare i primi propositi, giova molto reagire contro di essa. Restando per esempio più tempo nella preghiera, ho voglia di non pregare, prego un minuto di più. Allungando gli esami e facendo, secondo che sarà meglio, qualche tipo di rinuncia volontaria per allenarmi meglio. E spiego. Noi normalmente se un mattino ci alziamo tristi, cosa facciamo? Mi alzo tardi. Non tiro su gli scuri, penso al male del mondo, telefono a un'amica depressa, arrivo a mezzogiorno e dico proprio il mondo è triste, è tutto sbagliato.
Avevo proprio ragione,
arrivo a sera per fatto niente, hai visto che è proprio vero, è tutto sbagliato al mondo, c'è nulla da fare. Facciamo così in genere, coccoliamo la desolazione in modo che diventa l'abitudine di vita. Invece prendi la pedata nel sedere, non hai voglia di alzarti, alzati di scatto, fatti una bella doccia fredda e fai ciò che devi fare, cioè agisci direttamente contro, perché la vita spirituale è una lotta tra il bene e il male che è in me. E se io comincio a cedere, è finita, almeno per quel giorno. E sì, non sto lì a commentare perché è troppo evidente. Uno. Ma ci sarebbero molte considerazioni da fare, perché noi normalmente agiamo in base a quel che si sente sul momento, senza aver valutato prima e poi seguire la decisione che ho preso, che mi pare giusta. Per cui normalmente, combino più niente nella vita, insomma, non sto lì a perdere tempo, se no. E quando tu, per esempio, ti metti a pregare e sei desolato e non hai voglia, la preghiera è molto migliore di quando ti sembra di sentire consolazioni, sai perché? Perché proprio nella preghiera esce esattamente la tua verità, che a te non ti interessa molto di Dio. Eppure al di là di quel che senti, dici, eppure gli credo e voglio stare insieme con lui, come l'agonia di Gesù nell'orto, che ci ha salvato. Cioè cominci a purificare il tuo amore. E poi se noi seguiamo i nostri impulsi proprio non riusciamo a combinare nulla. Cioè bisogna prendere coscienza e sapere da dove vengono e dove vanno. E poi dopo sappiamo cosa fare noi e l'abbiamo deciso, in consolazione. E poi, ecco, se tu per esempio stai ancora andando in montagna, no? E hai paura di sbagliare, eccetera, cosa fai? Ti metti sempre in posizione da cadere. Perché il male lo facciamo noi per incanto, per paura. E questa è la settima regola, cosa pensare. Pensa che la desolazione è una prova, sei affidato alle tue forze perché tu resista, puoi farlo con l'aiuto divino che ti resta sempre, sebbene tu non lo senta chiaramente. Il Signore ti ha sottratto la consolazione, ma ti lascia sempre la grazia per combattere efficacemente il male. Quindi la prova ci viene non per cadere, ma per vincere. E ci viene per renderci più robusti. E la prova proprio, la parola anche italiana, e soprattutto quella greca peirazo, è la tentazione, il provare, è una parola che vuol dire passare da una parte all'altra, fare esperienza, che è la stessa radice, no? Diventare esperto, diventare perito, col pericolo che è la stessa radice, di perire che è la stessa radice. Cioè è proprio l'allenamento per costruire la vita. Se tu pensi però che è impossibile vincere la tentazione, è chiaro che non la vinci. Se tu sei convinto di non riuscire a alzarti, non ti alzi. Stai seduto e dici, visto che ho ragione, non riesco a alzarmi. E la tentazione, dicevo, agisce per incanto, come il serpente che ti immobilizza e poi gli cade in bocca se tu la guardi. Se invece di guardare la tentazione guardi il tuo proposito, guardi il Signore, cioè, io ho fatto questo, è giusto, lo faccio, la tentazione la trascuro. E così ti robustisci e la tentazione non torna. O se torna, non te ne frega niente. Impari a resistere al vento contrario, scusa, no? Tra l'altro c'è il Salmo 25, il versetto 15, dice che tengo gli occhi rivolti al Signore e libero dal laccio il mio piede. Dal laccio il mio piede. Non vi sembra un suggerimento stupido? Dice guardo in alto e libero dal laccio il mio piede. Ma scusa, se guardi in alto ci caschi. Invece qui vale il contrario, se guardi il mare ci caschi, perché ti incanta dalla paura. Se guardi il Signore il tuo volto diventa raggiante e quel male non c'è più, perché il male è una menzogna. Lo facciamo noi con le nostre paure, lo vedremo meglio proprio più avanti. Per cui proprio stare attenti a non aver paura che noi non resistiamo al male. No, no. C'era per esempio un grande generale che poi divenne imperatore, il Mikado, Nobunaga, se non sbaglio era lui, che vinceva sempre tutte le battaglie, per forza, così ha unificato il Giappone, e però una volta si trovava con forze molto esigue rispetto ai nemici, aveva molte di meno, ma vista la posizione in cui si trovava, e così diceva, vinco di sicuro, allora dice, attacchiamo. E tutti lo sconsigliano i suoi capi, ma loro sono il doppio, il triplo, cinque volte più di noi, dice, no, vinciamo. Cioè no, è impossibile, sono troppo forti. Allora c'è qui un tempio shintoista, andiamo al tempio e buttiamo la moneta. Allora va nel tempio e dice, se viene fuori testa, attacchiamo perché vuol dire che vinciamo. Se esce croce, faccia senza attaccare. Allora butta la moneta, esce testa. Allora tutti contenti, attaccano, distruggono l'esercito nemico e alla fine della battaglia l'aiutante in campo dice è proprio vero, non si può nulla contro il destino. Allora lui tira fuori la moneta, aveva testa sulle due parti. Il destino ce lo creiamo noi. Il male è una mancanza ed è un prodotto delle nostre fantasie, delle nostre paure. Cioè è un bene che manca di qualcosa, non è una realtà. Se guardiamo il bene invece andiamo avanti positivamente. E state attenti poi a una cosa, che oggi tutto lo spot e anche tutto il commercio è basato proprio sulla tentazione dell'immagine, per cui siamo divorati, ma molto astuti. Io per esempio, il mio computer si inceppa sempre, non riesco più a usarlo, dovrò farlo formattare e buttare via tutti i programmi che automaticamente ti aggiornano perché non riesci più a usarlo, invece andrebbe benissimo. Cioè ti mettono dentro tante cose che ti azzerano in modo che ne compri un altro. E il male è fatto così, vuol sempre qualcos'altro e ti rovina quel che stai facendo e ti impedisce di andare avanti. E viviamo in una società di consumi e di sensazioni e anche di prodotti che è basato tutto su questo sistema che ti blocca con altre, che non impedisce di andare avanti nella tua libertà, ti costringe a fare ciò che vuole, addirittura quei sistemi che dice uno che non se ne intende di computer, dice beh dovrò cambiare, invece mi dice basta formattarlo e metti su il programma nuovo, ti tira via tutti quelli vecchi e il computer che hai da 10 anni va avanti ancora, no? Ecco, anche noi tira via tutte le cose che ci siamo attaccati addosso, delle paure, delle tentazioni, di tutti i prodotti che ci cacciano addosso, possiamo funzionare meglio. E in fondo direi che le regole del discernimento sono una forma di formattazione quotidiana che esige appunto l'esame della coscienza che viene prima, per prendere coscienza di questi movimenti. E poi dico ancora un'ottava regola, mi spiace buttarla lì perché andrebbe ognuna vista anche più a lungo, ma le applicherete. Quando sei desolato, cerchi di rafforzarti nei sentimenti contrari a quelli che senti e pensa che presto sarai consolato. Con cosa sperare nella desolazione. Sembra la regola di Bertolda, no? Che quando c'è brutto tempo avessi contento, poi viene il sole. Quando c'è bel tempo piangeva perché poi viene la pioggia. Ecco, se questa regola è molto saggia, quando c'è nuvolo, quando c'è desolazione, prima di tutto la forza ti nei sentimenti contrari, cioè c'hai tristezza. E pensa che il Signore per sé è gioia, ci vuole nella gioia. C'è impazienza, impara a guadagnare la pazienza. C'è sfiducia, impara a porre la fiducia nel Signore e in te stesso. Reagisci violentemente a tutte le cose, impara un po' di calma. C'è proprio anche la desolazione, che sono questi sentimenti negativi, ti indicano dove lavorare positivamente su di te, non so se è chiaro. E quindi sono le cose che ti fanno crescere. Uno che non avvertisce queste cose negative non crescerà mai, perché ce le ha e non si accorge. Invece ti accorgi di questo negativo e dopo di maggiore attenzione e agisci in modo contrario. Poi c'è un'altra cosa ancora da dire qui. Pensa che presto sarai consolato, perché ciò che è tremendo nella desolazione sarà sempre così. Se per esempio adesso, non so, tu mi pesti il piede proprio dove ho il callo, beh, è una cosa sopportabile, starò attento un'altra volta. Ma se io ti vedo venire da là e penso adesso arriverà, mi pesterà il piede, poi mi resterà sul callo per un minuto, due minuti, tre minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, appena arrivi io ti distruggo e tu neanche volevi pestarmi il piede. Cioè, e la desolazione è proprio, è la preoccupazione di ciò che sarà normalmente, provate a pensarci, e che neanche succede. E noi impieghiamo il 90% delle nostre energie per le preoccupazioni. La forma maggiore di desolazione è la preoccupazione di ciò che sarà, che ti toglie il 90% delle energie per l'occupazione. Siamo preoccupati, per gli esami è tipico, no? Se non riusciamo a superare la preoccupazione ci rende proprio torbidi la preoccupazione. Poi grazie a Dio lo superiamo e se sei preparato lo fai bene. Però nella vita spirituale è proprio un 90% delle energie è dedicato alle preoccupazioni. Non ce la farò, non è per me, vai avanti. Poi l'altro 10%, e le preoccupazioni sono tutte immaginarie tra l'altro, perché non è ancora provato. Un 10% serve invece per resistere a quelle cose che ci sono, che poi capisci dopo che sono buone. No, un po' di energie le conserviamo anche per ricaricare le batterie, per consumare il 90% nelle preoccupazioni e l'altra percentuale alta nel resistere a ciò che normalmente avviene e che va bene che avvenga. Sembra banalità, ma quanto resistiamo alla realtà che avviene e quante preoccupazioni poi per le cose che vorremmo, che abbiamo paura che vengano. Invece no, la speranza è il principio di tutto, se no siamo disperati. E la speranza è il segno fondamentale della fede. La fede vuol dire che sai che solo Dio è Dio, non le difficoltà. Se le difficoltà sono l'assoluto, è chiaro che ci cadi. E allora non hai più speranza e il male lo faccio tranquillamente e ci vivo perché sono disperato, cosa vuoi fare? Allora proprio avere un sano senso di realismo. Come non posso respirare l'aria di domani o trattenerla, perché l'aria è la vita, e scoppi, ogni giorno la sua pena va bene, mi basta questa, ma c'è anche le sue gioie. E oggi respiro quell'aria che c'è e mi va bene. Cioè non cerco di accumulare e poi dopo chissà cosa farò, scoppi e basta. Quindi invece vivere con scioltezza la vita, abbandonandosi a quel che capita, però seguendo il proprio cammino. Senza preoccuparsi, qualunque cosa capita di male, va bene, si può anche sgusciare. Poi normalmente il mondo gira dalla parte giusta. Ecco, io direi, è suonata l'ora, tenete presente queste regole. C'è qualcosa magari da chiarire, da... perché l'ho detto in modo molto sommario, ma...
una domanda.
Alza la voce.
Sì, mi è venuto in mente quando parlavi di preoccupazione, cioè che non che differenza c'è, ma c'è un confine tra essere previdenti e preoccuparsi di una cosa. Cioè, in fin dei conti, se non pensiamo a qualche cosa importante che ci sarà dopo, che è fondamentalmente una preoccupazione, non possiamo nemmeno essere previdenti riguardo a determinate situazioni.
Ascolta, la preoccupazione toglie l'essere previdenti perché ti rende ciechi, la preoccupazione è frutto di ansia, ti annebbia, mentre il prevedere è giusto. Il prevedere è il pianificare, in fondo, è l'obiettivo che vuoi e vedi le difficoltà reali, più che difficoltà, non sono difficoltà, okay. Sono i mezzi necessari per realizzare l'obiettivo. Voglio pregare, ho bisogno di un tempo, di un luogo, prevedo questo e me lo tengo comunque, qualunque cosa ci sia. Qualunque preoccupazione io abbia, mi tengo la cosa che ho previsto in questo caso, salvo che sia giusto cambiare, perché se ci sono realtà, ma non le preoccupazioni del non ho voglia.
Sì.
Sono quelle che ci fregano. La realtà ci costringe a cambiare benissimo.
Però la realtà a volte implica il fatto che possa andare male.
Sì,
cioè
no,
che io non riesco a raggiungere il mio obiettivo,
sì,
ma quella non è una preoccupazione.
Non è una preoccupazione, in realtà è ne trae una conclusione e magari c'è un obiettivo migliore.
Okay.
Sì. Cioè proprio a tenere gli occhi aperti sulla realtà, che la preoccupazione invece ti blocca, anzi neanche ti permette di perseguire il tuo obiettivo. Tu cerchi di perseguirlo, poi non riesci, bene, vorrà dire che ci sarà qualcos'altro. Però normalmente, cioè se non riesco a fare quella facoltà, magari ne farò un'altra, supponi. Però non cambiarne troppe, basta farne una.
È una domanda un po' provocatoria, nel senso, la prima regola che abbiamo fatto oggi, la quinta, non fare mutamenti nella decisione in cui hai preso prima della desolazione. Quindi già partiamo da una condizione in cui io una decisione l'ho presa.
Chiaro, sempre, sì.
E ce l'ho chiara.
Sì.
E allora si tratta di perseveranza.
Sì, chiaro.
Però io vedo il discernimento come un prendere una decisione, cioè il passaggio prima di questa regola.
Sì.
Che un po' è vero, l'abbiamo visto nelle regole precedenti.
Le regole precedenti, sì.
Però la cosa che mi chiedo è... cioè, è ancora prima, forse non mi sono chiari i passaggi prima, nel come prendere una decisione. E,
sì.
E mi chiedo, la desolazione non può a volte essere confusa con i rimorsi o con...
Tu c'eri la volta scorsa.
Sì, c'ero,
sì.
Però...
Ecco, i rimorsi sono quando cerchi il male.
E proprio
non
avere
desolazione.
Una chiarezza di star cercando il male, ma
sì,
quando
ma
tu
normalmente
sei...
ce l'hai. Cioè quando tu fai i cavoli tuoi non ti interessa nulla né di Dio né degli altri né dei tuoi doveri e dici faccio quel che mi pare e piace.
Ma a volte ci troviamo nella condizione di dover scegliere tra due cose che non sono chiaramente...
Ecco, allora lì si chiama l'elezione e va valutato, ma non è né desolazione né consolazione e si usano le consolazioni e le desolazioni per decidere. Magari bisognerà fare anche quello sulle scelte, che è conseguente. Prima discerni i sentimenti.
Okay,
e poi in base a questi sentimenti, se sai se sono da Dio o meno, decidi. Poi quando hai deciso, non cambiare in desolazione. Sì,
okay,
chiaro,
sì,
chiaro. Cioè, difatti, poi c'è il capitolo dedicato alle decisioni, come si prendono.
Sì. Arriverà.
Sì, sì. No, però intuisci che tu certe cose le hai decise, per esempio di fare una vita ordinata, c'hai la tua regola di vita, c'hai i tuoi obiettivi di studio, di relazione, di... ecco, allora hai già preso, si suppone che hai già preso delle decisioni giuste, non cambiarle se sei desolata o se sei triste o puoi quel giorno mandare tutto in malora, ecco. Cioè nel comportamento ordinario poi tutti decidiamo qualcosa di valido, anzi... le scelte di vita, anche la facoltà, le relazioni e soprattutto anche darci una regola di vita, che tempo dedico al lavoro, allo studio, alle relazioni, al divertimento che pure è necessario, cioè. altre precisazioni, perché
io una domanda, considerazione, visto che è l'atto della guida spirituale che invece appunto anche continuanza dopo nomina, è possibile fare appunto questo, un percorso di lotta spirituale, di discernimento, fare questo percorso senza una guida, nel senso che credo fosse proprio Papa Francesco, credo che dicesse appunto che a volte il diavolo ti fa vedere, ti fa pensare che sia bene ciò che è male o che il sì. male ci prevede. Dico appunto se si fa un percorso senza una guida spirituale, non c'è il rischio appunto che non si chiarifichino i motivi delle scelte, oppure appunto ci sono alcune scelte che non sono giuste o sbagliate, ma dipende appunto le motivazioni con cui vengono fatte queste scelte.
Ecco, la parola guida spirituale Sant'Ignazio non la usa mai, è sbagliata. Non vuol guidare nessuno. Quello si chiama Beppe Grillo. Ecco. Ecco, ti dà gli strumenti a te per decidere tu. E sono le regole del discernimento. E poi ti confronti con lui. No, beh, ti confronti e ti rimanda poi quello che tu stai pensando, in modo che tu lo valuti.
Ma non è che scegliere il tuo posto.
Ecco, non può scegliere.
Ti chiarifica.
Sì. Spiegandoti anche, magari, guarda che sei in questa situazione, questo sì, ma non è guida, è proprio il dialogo che, insomma, la mia faccia la vede meglio di me l'altro, in questo senso, che mi rimanda ciò che sono io. In questo senso è di grande valore proprio l'accompagnatore, no? Soprattutto nei momenti di decisione. Poi davvero ognuno deve avere un'autonomia, poi che una volta deciso, ci si confronta ogni tanto, ma sa almeno come fare. Poi nei momenti critici è chiaro, è giusto chiedere anche consiglio, il quale però ti consiglierà sempre in base all'ascolto di quel che tu dici.
Ecco, io avrei una domanda, ma queste sono le regole di discernimento di Sant'Ignazio? Io ad esempio ho una guida spirituale che è un frate francescano.
Beh, avrà anche lui il buon senso.
No, infatti.
Perché sono regole di buon senso.
Conoscere bene la tecnica, diciamo.
Ma non è un... Se la conosce meglio, se non la conosce peggio. Infatti Santa Teresa voleva non dei santi a guidarla spiritualmente, cioè come padre spirituale, ma delle persone intelligenti che conoscono le cose. Perché tante persone anche brave proprio rovinano le persone dicendo cosa devono fare, e magari non è la loro strada, perché mica lo deve sapere lui cosa deve fare. Tra l'altro, se glieli dici tu, anche se è quel che deve fare e lo decide perché lo dici tu, l'hai fregato, perché dice non ho deciso io, magari è sbagliato. È un metodo proprio che educa la libertà, che molti ignorano purtroppo anche.
Certe cose sono ovvie.
Sì.
Mi drogo, no? Ah. Cioè, nel senso, alcune cose tipo è ovvio, tipo bisogna dire non mi drogo, non parlo, cioè ovvio.
Sì. No. Anche sugli impegni ragionevoli che mi sono assunto.
Se su quella cosa è ovvio, da un principio di miracolo, cioè da un vedere.
Scusa, sì, cioè proprio per il confronto con l'altro è fondamentale sempre, perché posso prendere abbagli. Però proprio l'altro, vedendomi, mi rimanda a ciò che vede, ecco, non è che mi dice altro o mi consiglia lui. No, e ti aiuta a prendere tu la risposta, deve essere tua la risposta. Scusa, se tu mi chiedi devo sposarmi o no, ecco.
Solo in un caso
ho detto che erano insieme da 40 anni, dai, sposatevi, rispondo io che non vale il matrimonio, poi sono stati contenti, perché erano due tipi che li vedevo così indecisi che dopo 40 anni dico vabbè, dai, avete prova che se mai testimonio che non vale. sono casi rari, ecco. Spero che non vi capiti così.